Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Pronto. As for the Brexit negotiations, we have managed to build and maintain unity among the 27. But ahead of us is still the toughest stress test. If we fail it, the negotiations will end in our defeat. We must keep our unity regardless on the direction of the talks. The EU will be able to rise to every scenario as long as we are not divided. It is in fact up to London how this will end. With a good deal, no deal, or no Brexit. But in each of these scenarios, we will protect our common interest only by being together.
Eurofonica.
I would like to say that the Commission is not negotiating in an hostile mood. We want a deal. Those who don't want a deal, the no dealers, they have no friends in the Commission. We want a fair deal with Britain, and we will have a fair deal with Britain. The no deal is not our working assumption. Thank you.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Questa è Eurofonica in diretta da Strasburgo. Io sono Nicola Pifferi, con me oggi c'è
Silvia Pegurri.
Ciao Silvia. Allora, sono le 19:57 in questo momento e noi, come tutte le settimane, vi accompagneremo nei temi più importanti di cui si sta parlando adesso in Europa. Oggi lo faremo però proprio qui dal Parlamento Europeo. Allora, prima di iniziare vorremmo un attimo raccoglierci anche noi e unirci al saluto a Daphne Caruana Galizia, una collega giornalista uccisa il 16 ottobre a un'autobomba vicino a casa sua. Era una giornalista che aveva indagato sui Panama Papers e sappiamo oggi è stato deciso dal Parlamento Europeo di intitolarle proprio la sala stampa.
Keep me going strong. Whenever
stavamo già anticipando, parliamo di ambiente. Domani mattina verrà proprio discussa una risoluzione dell'onorevole Laura Ferrara per combattere l'inquinamento. Una legge di fatto esiste già, ma sembra che a molti non vada bene.
Esattamente, ma andremo proprio a parlare con l'onorevole Ferrara, che ci spiegherà ancora meglio qual è la situazione. Cosa cambierà e perché c'è bisogno, secondo lei, di cambiare?
Allora entriamo bene nel tema con un cappello introduttivo di Caterina Moser.
Eurofonica.
In questi giorni a Torino e a Milano aleggia una fitta nuvola di smog. E pensare che l'inquinamento dell'aria non è nemmeno considerato un danno dalla direttiva UE numero 35 del 2004 sulla responsabilità ambientale. Per questo Laura Ferrara, eurodeputata del Movimento 5 Stelle, ha presentato una sua revisione. La direttiva del 2004 si basa sul principio del chi inquina paga. Il problema però è quando non è possibile risalire al soggetto responsabile del danno. In quei casi i costi della riparazione ricadono interamente sulla pubblica amministrazione e quindi sui cittadini. Ferrara propone sgravi fiscali per le aziende che si impegnano nella prevenzione e la creazione di un fondo europeo per la protezione dell'ambiente, per garantire un'assicurazione. Strumenti che dovrebbero essere affiancati da un registro degli operatori delle attività pericolose e da un sistema di monitoraggio per evitare che le aziende incriminate dichiarino il fallimento e non risarciscano in caso di danni ambientali. Da alcuni studi della Commissione è emerso che i governi continuano a utilizzare il proprio diritto interno per far fronte ai diversi casi sul loro territorio. Manca infatti una specifica procedura amministrativa che obblighi i governi ad intervenire in caso di danno ambientale. Ferrara chiede alla Commissione di migliorare il programma di formazione degli amministratori locali per l'attuazione della direttiva, per rendere uguale in tutti i paesi dell'Unione l'applicazione delle regole comunitarie. Nella relazione si chiede anche di modificare ed estendere la nozione di danno ambientale, ora circoscritta solo alle acque, al terreno, alle specie e agli habitat protetti. Sono esclusi quindi inquinamento atmosferico, flora, fauna e paesaggio. L'eurodeputata chiede di tener conto anche di altri fattori inquinanti causati da attività industriali e di come questi influiscano sull'organismo umano. Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
Eurofonica.
E ora presentiamo l'europarlamentare Laura Ferrara, con cui parleremo dell'ELD, l'Environmental Liability Directive, ovvero la direttiva di responsabilità ambientale. Buonasera, onorevole Ferrara.
Buonasera, buonasera a voi.
Allora, partiamo appunto da questo Environmental Liability Directive, che di fatto già esiste, si basa su questo principio del chi inquina paga. Quindi perché è necessario attuare delle modifiche all'attuale legislazione e ampliando proprio la nozione di danno ambientale, ovvero il danno c'è o non c'è, e soglia di rilevanza, ovvero quanto è questo danno?
Esatto, la direttiva già esiste, però a seguito di numerosi studi che sono stati condotti in questi anni, anche commissionati dalla Commissione europea, è emerso come di fatto la direttiva sia stata implementata in maniera estremamente diversa nei vari Stati membri dell'Unione europea e dunque siano venuti meno quegli obiettivi che si prefiggeva di raggiungere, ovvero la prevenzione dei danni ambientali e la riparazione del danno nel momento in cui era stato già causato. E soprattutto è venuto meno il rispetto del principio cardine di questa direttiva, ovvero chi inquina paga. Oggi quindi si rende necessaria una sua modifica partendo proprio dalla definizione di danno ambientale e ampliandola andando a ricomprendere anche il danno all'aria che fino ad oggi era completamente escluso, nonostante anche in questo caso numerosi studi abbiano dimostrato quanto sia importante andare a tutelare anche l'aria da inquinamento automobilistico. Pensiamo allo scandalo Dieselgate di cui abbiamo discusso qui nel Parlamento europeo, o anche l'inquinamento atmosferico dovuto all'inquinamento da campi elettromagnetici. Quindi ecco, questo è stato il primo passo, un ampliamento della definizione. E poi ulteriori strumenti che sono stati ben sintetizzati nella presentazione di prima.
E come abbiamo detto, la direttiva si basa su un principio chi sbaglia paga. Ma nel momento in cui non sia possibile risalire al soggetto responsabile del danno, il principio non può venire rispettato e i costi di riparazione ricadono interamente sulla pubblica amministrazione e di conseguenza appunto sui cittadini. Quindi con la nuova revisione sarà più semplice rispettare questo principio?
Sì, noi ci auguriamo di sì perché proponiamo due strumenti. Il primo riguarda l'istituzione di un registro obbligatorio a cui dovranno iscriversi tutte quelle imprese che pongono in essere delle attività potenzialmente dannose per l'ambiente e dunque per la salute dei cittadini. In questo modo si garantisce un monitoraggio costante e si riesce a prevenire. Poi si prevede una logica di premialità per quelle imprese che porranno in essere una serie di attività atte a appunto prevenire la causazione di danni, e l'istituzione di un fondo europeo che verrà gestito proprio a livello europeo e verrà costituito da soldi che verranno dati dalle stesse imprese, quindi non graverà sui cittadini, sui contribuenti, e servirà proprio in quei casi che, in cui le imprese falliscono, diventa difficile risalire al responsabile, quindi in questi casi non pagheranno più i cittadini in termini di danni alla salute e nemmeno in termini economici.
E quindi quali saranno i criteri per le aziende che si meritano un'assicurazione?
Cioè, concretamente, come si fa a decidere?
Sì, concretamente ad oggi ci si basava su un principio, se vogliamo, lodevole da un lato ma ingenuo dall'altro, cioè queste imprese dovevano autodenunciarsi nel momento in cui ponevano in essere delle attività potenzialmente pericolose. Questa cosa evidentemente non è stata mai fatta, né prima, né durante, né dopo. E allora oggi si tratta di, ripeto, affiancare all'iscrizione nel registro obbligatorio anche una serie di attività che l'imprenditore dovrà porre in essere, quindi pensiamo a seconda poi delle attività, a sia strumentazione di filtri o quant'altro, sia ad allertare le autorità di controllo nel momento in cui si rende conto che si può verificare un danno ambientale.
Certo, c'è però anche il rischio che anche con la revisione gli stati continuino ad obbedire al proprio diritto invece che alle regole dell'Unione Europea, no?
Sì, infatti abbiamo discusso anche di questo, cioè se fosse più opportuno in sede di modifica di questa direttiva cambiare la fonte normativa e dunque passare dalla direttiva al regolamento, in modo tale da avere comunque degli standard comuni a livello europeo che non subiscano poi in sede di implementazione delle variazioni e quindi creino dei diversi livelli di tutela nei diversi stati membri.
Grazie mille onorevole Ferrara.
Grazie a voi, buon lavoro.
Allora, state ascoltando Eurofonica in diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo e oggi io, Nicola Pifferi, insieme a Silvia Pegurri, come ogni settimana, vi stiamo raccontando di cosa si discute qui in plenaria. Tantissimi sono i temi, ma ce n'è uno che smuove gli animi di tutti gli elettori europei, è quello dei migranti. Ne parliamo tra poco, sempre in diretta su Eurofonica, su tutte le radio raduni. I only got you in my stories, and you know I tell them right. I remember you and I when I'm awake at night. So give it up for fallen glory, I never got to say goodbye. I wish I could ask for just a bit more time. Every step I take, you used to lead the way. Now I'm terrified to face it on my own. You're not there to celebrate the man that you made. You're not there to share in my success and mistakes. Is it fair? You'll never know the person I'll be. You're not there with me. Though I know that you're not there, still write you all these songs. It's like you got the right to know what's going on. As I struggle to remember how you used to look and sound, at times I still think I can spot you in the crowd. Every step I take, you used to lead the way, and now I'm terrified to face it on my own. You're not there.
E immigrazione. So that we can choose who comes to live, work and settle in our countries.
Why don't we talk about the causes?
Di parlare, ma di non agire.
Those who will help today will be those who may need help tomorrow.
Stop the drowning, but don't bring the people here.
Je crains que les ambitions affichées soient excessivement difficiles à réaliser.
Match words with action.
Eurofonica!
Insomma, si parla di migrazione, l'avete capito, no? Questi nuovi mashup che fanno parte del nostro nuovo format forse vi fanno capire di cosa parliamo. Parliamo appunto di migrazione.
Esatto, parliamo della riforma del Trattato di Dublino che permetterà il ricollocamento più equo dei migranti. e infatti è stata raggiunta la maggioranza per modificarlo.
Esatto, è stata approvata dalla Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo una modifica che è già stata definita una vera e propria rivoluzione copernicana del sistema dell'asilo, così l'ha definita appunto la europarlamentare di possibile Elly Schlein.
L'eurodeputata non nasconde la soddisfazione, ma ovviamente dietro questo grande successo c'è un negoziato lungo e complesso, con 21 riunioni dei relatori ombra e svariate riunioni tecniche che, pensate un po', in questi incontri si è riusciti a raggiungere un compromesso di alto livello, votato da una maggioranza ampia e trasversale, che va dai socialisti e democratici, ai verdi e legue, per arrivare fino ai popolari e ai liberali.
Secondo l'eurodeputata svedese Cecilia Wikström, che è proprio chi ha presentato la proposta, l'obiettivo è quello di creare un sistema d'asilo veramente nuovo, basato sulla solidarietà, con regole chiare e incentivi a seguire queste regole, sia attenzione per i migranti, sia anche per gli stati che le devono attuare.
Quindi cosa cambia concretamente?
Beh, allora, quello che cambia concretamente è che il primo paese di arrivo non sarà più automaticamente responsabile per i richiedenti asilo. L'attribuzione della responsabilità sarà basata su un sistema che è leggermente complicato, ma è molto interessante, e è basato sui reali legami che ha un migrante con uno Stato membro qualsiasi, che possono essere la famiglia che già vive nello Stato, aver vissuto in passato lì oppure magari averci studiato. Con l'ampliamento, attenzione, della nozione di famiglia più estesa, quindi anche fratelli, sorelle e anche i figli maggiorenni se sono a carico. Così si consente, no, la riunificazione di nuclei familiari che con l'attuale sistema vengono spesso separati in diversi stati senza la possibilità di riunirsi.
Ma non ci si ferma qui, giusto?
Ebbene sì, è previsto anche un rafforzamento in modo rilevante delle garanzie procedurali e degli obblighi di informativa per i richiedenti, in particolare le salvaguardie per i minori non accompagnati.
Cosa succederebbe invece se, mettiamo il caso, questi legami non fossero presenti?
In assenza di questi legami, i richiedenti asilo verrebbero automaticamente assegnati ad uno Stato membro dell'Unione Europea. Attenzione, non attraverso il metodo attuale, ovvero il primo Stato è quello che deve farsi carico dei migranti, ma un metodo di ripartizione fisso. Ed è proprio questo il punto centrale della proposta. Cancelliamo il criterio del primo Stato, sostituiamolo con un meccanismo permanente automatico di ricollocamento, cui gli Stati saranno tenuti a partecipare obbligatoriamente a pena di conseguenze sui fondi strutturali.
Le linee guida ora dovranno essere confermate dal Consiglio europeo e recepite dai singoli Stati, infatti. Peserà il veto di alcuni paesi, in particolare quelli dell'Est Europa, il cosiddetto gruppo Visegrad, ovvero Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia, apertamente contrari ad accogliere rifugiati.
E ci ha raggiunti per parlarne qui in onda nel frattempo l'onorevole Lara Comi, che ci aiuterà ad approfondire proprio la questione. Buonasera.
Buonasera, buonasera a voi.
Allora, è stata approvata questa revisione del Trattato di Dublino in Commissione per le Libertà Civili, la Giustizia e gli Affari Interni. Può essere un punto di svolta nell'attuale situazione? Cioè, è la direzione giusta per tentare di arginare l'emergenza migranti, secondo lei?
Beh, è il vero punto di svolta, perché non si era mai verificato prima una modifica così importante, e soprattutto siamo nella situazione dove il Parlamento tra più o meno un anno e mezzo dovrà essere rieletto e quindi cambiano anche tutte le istituzioni. Con la presenza anche di Tajani, Presidente del Parlamento, questo dà anche più forza in Consiglio, perché è proprio lì, come avete detto voi, il nodo fondamentale. Intanto la rivoluzione è quella che non è più il primo paese di approdo, il paese dove dovrà essere effettuata la verifica. Quindi questo è quello che è stato chiesto in Italia da tutti i partiti, qui l'abbiamo approvato e ottenuto. Cosa abbiamo bisogno ora? Di un'Italia forte, di un'Italia che non sia da campagna elettorale costante, ma che invece faccia un gioco di squadra al Consiglio, creando delle alleanze opportune.
Ora dovrà essere confermata dal Consiglio e recepita dai singoli Stati. Come pensa che sarà la reazione dei governi? Ci saranno delle particolari resistenze o sarà necessario rinegoziare il contenuto della riforma?
Ma sicuramente dei miglioramenti alla riforma possono essere fatti, in particolar modo sui minori non accompagnati, che ormai è diventato effettivamente un business, perché non corrispondono più i 35 euro ma arriviamo anche a 80-100 euro, quindi il rischio è che in Italia si creino cooperative ad hoc per i minori non accompagnati. Ma detto questo, abbiamo assolutamente bisogno che nel Consiglio si creino delle maggioranze e delle alleanze importanti. La Germania ha un ruolo chiave. La Merkel ha perso gran parte del consenso per essere stata solidale con l'Italia per gli immigrati, quindi secondo me sarà anche lei disposta a trovare delle alleanze.
Sì, nonostante ci sia soddisfazione per aver raggiunto questo obiettivo, però, e che sia anche questo obiettivo una risposta da parte del Parlamento in cui mettiamo in campo soluzioni comuni per affrontare il problema, ci sono ancora delle criticità nella revisione?
Ma la criticità è quello del criterio automatico, cioè il problema è nel momento in cui non vengono accolti, che si fa? È obbligatorio? Vengono mandati lo stesso? Se chiudono i confini cosa facciamo? Cioè il caso della Francia, quando abbiamo ritrovato tutti i vari profughi e immigrati economici a Ventimiglia, non vorrei che capitasse ancora. Bisogna anche valutare qual è effettivamente il porto sicuro, perché Malta ha dichiarato che non è un porto sicuro per la prima accoglienza, quindi anche questo deve essere rivalutato.
Certo, allora ammetto che ormai nel 2017 ci si prepara alle interviste anche stalkerando i profili Facebook degli europarlamentari. Ho visto prima un post sulla collega Daphne Caruana Galizia, questa giornalista che, lo ricordiamo, è stata uccisa da un'autobomba lo scorso 16 ottobre vicino a casa sua. Era una giornalista appunto che aveva indagato sui Panama Papers. Ho letto una cosa interessante.
Sì, diciamo che come è stata uccisa ha ricordato molto anche l'uccisione di Giovanni Falcone e di Borsellino, quindi questo ha dato anche a noi come italiani un riscatto anche in più nel dire dobbiamo e vogliamo avere la verità. Lei ha indagato su quello che erano i Panama Papers, qui abbiamo una commissione d'inchiesta, come gruppo PPE però abbiamo chiesto di avere una giustizia con delle indagini indipendenti, autonome, che possano essere fatte dall'Europol.
Certo, e il Parlamento dovrebbe avere anche un ruolo importante.
Il Parlamento ha un ruolo importante, lo ha molto anche la Commissione, però più sono indipendenti queste indagini meglio è, soprattutto dobbiamo dare giustizia alla famiglia e a Daphne in particolar modo.
Grazie mille onorevole.
Grazie a voi,
Racconi.
Buona serata.
Allora, cambiamo argomento, giusto?
Sì, cambiamo argomento e passiamo all'idea di portare un reddito minimo in tutti gli stati. L'ha portata durante questa settimana al Parlamento europeo l'onorevole Laura Agea del Movimento 5 Stelle. Come si possa fare e quali siano le conseguenze ce lo spiega Lorenzo Pelucca.
Eurofonica.
A causa della crisi economica in Europa ci sono ancora quasi 120 milioni di persone a rischio povertà ed esclusione sociale. Proprio per questo, nei giorni scorsi il Parlamento europeo ha discusso e votato un progetto di risoluzione che chiede a tutti i Paesi membri di istituire un regime di reddito minimo per aiutare le persone ad uscire dalla soglia di povertà. Il testo, che ha come relatrice Laura Agea, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione per l'Occupazione e gli Affari Sociali, prevede non solo programmi di assistenza economica, ma anche misure per superare l'esclusione sociale. Con quali soldi? La relazione propone di usare il Fondo Sociale Europeo, oppure creare un fondo europeo ad hoc. Ma al di là del problema del finanziamento, gli eurodeputati, oltre a indicare varie misure per migliorare l'efficacia dei programmi già esistenti, sottolineano l'importanza di associare al sostegno economico un accesso semplificato e gratuito ad alcuni servizi sociali e pubblici, come l'assistenza sanitaria e l'istruzione. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
E allora avete sentito Lorenzo Pelucca che ci ha spiegato qual è la proposta sul reddito minimo, ma noi non ci fermiamo qui. Parliamo di reddito di cittadinanza. Cos'è? Chi ha diritto ad averlo e perché è importante? Ce lo spiega Sonia Curzel.
Eurofonica.
In un futuro non molto lontano le macchine faranno gli stessi lavori degli esseri umani, ma in meno tempo e con molti meno soldi. Tutti disoccupati? Non proprio. Per salvare l'umanità qualcuno propone il reddito di cittadinanza. Si tratta di uno stipendio mensile, una somma precisa versata dallo Stato ogni mese a tutti i cittadini residenti in quel paese, in modo da consentire una vita dignitosa indipendentemente dalla condizione economica o dall'attività lavorativa. L'obiettivo è quello di far sopravvivere chi è già povero o lo sarà, ma anche di integrare gli stipendi della classe media. È considerato necessario in una società in cui non c'è abbastanza lavoro per tutti e gli stipendi non sono sufficienti per arrivare a fine mese. Dunque è lo Stato che si prende carico dei propri cittadini erogando le mensilità. I critici lo considerano irrealizzabile perché richiederebbe un cambiamento radicale del sistema di tassazione e un costo insostenibile. E sarebbe anche controproducente perché porterebbe ad un impigrimento della popolazione. Al momento nessuno Stato al mondo dà un reddito di cittadinanza a tutti, ma sono partiti alcuni esperimenti pilota per testarne l'efficacia. Il più conosciuto è quello del governo finlandese, cominciato a gennaio 2017, dalla durata di 2 anni su 2.000 cittadini selezionati casualmente. Il reddito di cittadinanza è diverso anche dal salario minimo, che non è una forma di assistenza, ma la paga minima che i datori di lavoro devono per legge fornire. E fate attenzione a non confonderlo con il reddito minimo garantito, usato già da molti paesi e devoluto solo a chi è in età lavorativa e ha un reddito inferiore alla soglia di povertà. Qualcosa di simile lo avremo dal 1 gennaio 2018 in Italia con il reddito di inclusione sociale introdotto dal governo Gentiloni. È un assegno mensile con importo variabile a seconda delle dimensioni della famiglia, assieme a un progetto di reinserimento sociale e lavorativo.
Eurofonica. It was a strange place in a tender age. I was just a babe in school. Saw them roses rise at me every time that I thought that I was cool. Well, God knows it was no chosen one. That just wasn't my prime. Yeah, it's just a matter of time, honey. It's just a matter of time. And I will work this body. I will burn this flame.
Matter of when, awesome Sunday when it's my face in the newspaper again. All the rag magazines, black limousines, they'll be getting in line. Yeah, it's just a matter of time, honey. It's just a matter of time. And I will work this body. I will burn this flame.
Walk This Body dei Walk The Moon. Sono le 19:33:37, state ascoltando Eurofonica, io sono Nicola Piffari, con me c'è
Silvia Peguri.
Allora, vi abbiamo promesso che non parleremo solo di Strasburgo, che non parleremo solo di quello che viene deciso in questa settimana, ma anche di che cosa succede in generale in tutta l'Unione. Allora, ci ha raggiunto infatti l'onorevole Martina Dlabajova dell'ALDE, che qui al Parlamento Europeo rappresenta i cittadini della Repubblica Ceca, dove ci sono state le elezioni proprio questo fine settimana. A vincere Andrej Babis, spero di dirlo correttamente, mi correggerà poi, proprio dello stesso partito politico dell'onorevole Dlabajova, il partito ANO. Buonasera, benvenuta.
Buonasera.
Allora, il suo è un partito relativamente giovane, dal nome, diciamolo, insomma, un po' complicato per la stampa italiana.
Ma diciamo che io ci posso scherzare come non italiana. Il nome del partito è ANO, mm-hmm. È stato costituito nel 2011 e ovviamente per noi la parola ANO è molto forte, certo. Nel senso diverso che quello che è per gli italiani, perché ANO in ceco vuol dire sì.
Mm-hmm. E vuol dire, è anche una sigla,
è
no?
Comunque anche una sigla di azione di cittadini non soddisfatti.
Ma allora, visto che lei c'era dall'inizio, giusto, in ANO, non le è venuto in mente, siccome parla così bene l'italiano?
No, guardi, non c'ero proprio dall'inizio, mm-hmm. Ho raggiunto ANO un po' più tardi, e anzi per me proprio in ceco, perché certo. Ovviamente un partito che si è candidato in Repubblica Ceca ha avuto una grande attrattiva proprio per essere un sì.
Sì, 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 sì. Com'è che parla così bene l'italiano, scusi la curiosità?
Guardi, la curiosità è proprio anche che oggi cade a Fiorello perché mi sono laureata 17 anni fa, esattamente.
Congratulazioni, quasi maggiorenne.
Grazie, quasi,
la laurea.
Sì, quasi maggiorenne la laurea. E si vede che non è proprio tanto maggiorenne perché mi sono laureata sulla libera circolazione di servizi e di persone nell'Unione Europea, ancora da extracomunitaria.
Certo.
E oggi infatti al Parlamento Europeo sto lottando per la mobilità, per la libera circolazione dei servizi e delle persone.
Esatto, ne parleremo magari nei prossimi mesi, nelle prossime
molto volentieri.
Sedute. L'elezione però è identificativa, giusto?
Sì, con questa elezione infatti sembra di rivivere un po' un caso standard delle ultime elezioni. C'è una frammentazione politica non da poco, secondo lei perché?
Sì, c'è una frammentazione politica non indifferente, perché questa volta sono 9 partiti che entreranno nella Camera Bassa del Parlamento ceco. Il vincitore, quindi, come dicevo, è il mio movimento ANO, il Movimento Liberale di Andrej Babiš, che ha preso quasi 30%. Il secondo arrivato ha preso meno della metà, perché ha preso 11%.
Certo, quindi dei dati, un certo distacco. Però mi sembra di aver visto i dati in cui anche dopo questo 11% in realtà sono molto vicini.
Sono tutti
altri
molto vicini, perché siamo il secondo partito, che è Partito Conservatore, 11,3, poi c'è il Partito dei Pirati, che è completamente nuovo nella Camera Bassa del Parlamento, che ha 10,7%, Socialdemocratici, che invece sono scesi molto a 7,3%, il Partito Comunista Ceco sempre 7,7%, poi ci sono altri 3 partiti attorno al 5%. Purtroppo c'è un risultato che ci fa un po' pensare, perché il quarto dei partiti con 10,6% è un partito di estrema destra, abbastanza nazionalista, quindi questa è una cosa preoccupante.
Ecco, appunto, avevo una domanda su questo: qual è la posizione di ANO e del nuovo Premier Babiš sull'Unione Europea? Cioè, molti vi descrivono di fatto come euroscettici, però c'è qualcuno che è più euroscettico, c'è qualcuno che è lo meno. Voi dov'è che vi descrivereste?
Guardi, assolutamente, perché chi conosce il lavoro concreto che è stato fatto, infatti ANO è stata parte della coalizione del governo negli ultimi 4 anni, tutti i ministri, tutto il lavoro fatto è stato molto pro-europeo, il programma per la campagna elettorale è pro-europeo, e se ci pensate, noi eurodeputati qua al Parlamento Europeo facciamo parte dell'ALDE, dell'Alleanza dei Liberali e Democratici per l'Europa, che è il gruppo politico più pro-europeo che ci sia.
Assolutamente.
Esatto, quindi sul piano europeo non c'è uno scontro verso le istituzioni europee, ma sul piano interno la storia ricorda un po' quella di Berlusconi: via la vecchia politica, saremo efficienti, gestiamo il governo come un'azienda, e c'è un fondo di essere antisistema in Repubblica Ceca. Però Babiš è indagato per i fondi europei, non è un po' una contraddizione?
Non penso che sia una contraddizione, perché anzi io veramente devo un po' distanziarmi dal fatto che Babiš venga paragonato a Berlusconi, perché questo paragone c'era soprattutto per il fatto della stampa, e io penso che i dati della libertà di stampa sono molto diversi in Italia e in Repubblica Ceca. Noi abbiamo veramente questi valori di livello molto, molto più alto, non parlo della vostra ottima radio ovviamente, ma chiaramente c'è questo punto di efficienza e di gestire il paese come un'azienda, chiamiamolo come un'esagerazione di qualcosa, di questa voglia di efficienza chiara anche nella politica, anche nella gestione di un paese. Chiaro, c'è in questo momento questa verifica della spesa dei fondi europei, che però è basata più su quello che la Repubblica Ceca aveva come le condizioni per i fondi europei di 10 anni fa, perché il caso è di 10 anni fa.
Certo, cioè,
e
però,
guarda caso, è venuto fuori proprio quando Babiš è entrato in politica, quindi chissà che sorpresa.
Sì, sì. Certo, c'è però anche questa cosa invece dell'amicizia tra Babiš e l'attuale presidente ceco, che un po' fa pensare.
Io non so dove è nato questo gossip dell'amicizia, forse voi in Italia sapete di più di quello che sappiamo noi, perché anzi il fatto che l'attuale presidente Zeman aveva detto che chiamerà la prima seduta della Camera Bassa del Parlamento solamente fra 30 giorni, che è il termine massimo che la Costituzione gli concede, non mi sembra un grande atto di amicizia, anzi. Mi sembra che l'ha anche bloccato per poi poter nominare un controcandidato del presidente, perché guarda caso proprio questo questo sarà il termine di scadenza per nominare i candidati al presidente.
Certo, grazie mille ancora onorevole Dabaiova, ci sentiamo sicuramente nelle prossime, nostre prossime edizioni di Eurofonica
molto
per parlare
volentieri
appunto della mobilità. Insomma, sembra che in generale la soddisfazione dei cittadini cechi per l'Unione Europea non sia proprio delle migliori. C'è da dire che questo è un trend che si sta vedendo un po' in tutti gli stati. Abbiamo visto l'elezione di Sebastian Kurz in Austria, abbiamo visto la AfD in Germania che è entrata nel Bundestag, ma in Italia il sondaggio Eurobarometro cerca di capire qual è il rapporto tra i cittadini italiani e l'Unione Europea. Elvira Fratto.
Eurofonica.
L'Europa, o la ami o la odi. I dati più recenti dell'Eurobarometro tratteggiano ancora una volta la fiducia dei paesi europei nei confronti delle istituzioni dell'Unione. Questa volta è proprio l'Italia a fare da apripista ai paesi euroscettici, diametralmente opposta all'Irlanda, che risulta invece la nazione più fiduciosa nelle forze dell'Unione. Infatti, solo il 39% degli italiani pensa di essere in buone mani con le istituzioni europee, pensiero che invece appartiene a un corposo 90% degli irlandesi. L'Italia, ad ogni modo, non boccia proprio tutto. Dalle statistiche emerge infatti che la fiducia nel Parlamento europeo è cresciuta del più 6% rispetto ai dati del 2016. Il 36% della popolazione italiana nutre quindi una buona fiducia nei confronti del Parlamento, unica istituzione in Europa i cui rappresentanti sono eletti direttamente dai cittadini. Questo può comunque essere considerato come un monito per l'Unione Europea: meno eurocrati e più potere al Parlamento europeo. Il restante quadro generale della fiducia italiana nell'Europa non è comunque molto incoraggiante. Infatti, solo il 12% pensa che il miglioramento della propria vita sia dovuto all'intervento dell'Unione e solo il 19% ritiene che farne parte abbia contribuito a far crescere economicamente il paese. Elvira Fratto, Yungi Web Radio, da Catanzaro per Eurofonica.
Eurofonica.
E allora torniamo a parlare di ambiente, però il 28 settembre scorso è stato istituito il Fondo Europeo per lo Sviluppo Sostenibile. L'obiettivo ce lo racconta Clara Stevanato.
Eurofonica.
Lo scorso 28 settembre è stato istituito il Fondo Europeo per lo Sviluppo Sostenibile. Il fondo contribuirà a finanziare progetti in vari settori, quali l'energia, le infrastrutture sociali, l'economia digitale, l'uso sostenibile delle risorse naturali, l'agricoltura e i servizi locali, e parteciperà inoltre alla realizzazione dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. L'EFSD è anche lo strumento principale per l'attuazione del Piano Europeo per gli investimenti esterni, a sostegno di progetti in Africa e nei paesi del vicinato. Il piano mira infatti a creare posti di lavoro e a fornire supporto finanziario agli investimenti del settore privato in contesti rischiosi come stati politicamente fragili o zone di conflitto. L'obiettivo della mobilitazione dello strumento di flessibilità, discusso in seduta plenaria da Jens Geier, vicepresidente della Commissione per i bilanci, è l'aumento dell'importo annuo della riserva per aiuti d'emergenza per coprire il rafforzamento degli stanziamenti richiesti per il finanziamento del Fondo per lo Sviluppo Sostenibile. Partendo da un bilancio iniziale di 3,35 miliardi di euro, il fondo è destinato a mobilitare investimenti fino a 44 miliardi di euro, che potrebbero raddoppiare se Stati membri e altri donatori contribuissero in pari misura all'UE. L'incremento della riserva per gli aiuti d'emergenza da 280 a 300 milioni di euro, grazie anche all'applicazione dello strumento di flessibilità, permetterà di mettere in atto una serie di misure per far fronte alle esigenze più urgenti dei rifugiati e per sostenere le comunità di accoglienza. Marlene Bonnici, rappresentante permanente di Malta presso l'UE, ritiene che l'istituzione del fondo contribuirà inoltre a dare nuovo impulso alla politica di sviluppo dell'Unione e a tracciare una strategia a lungo termine per affrontare le cause profonde della migrazione. Clara Stevanato per Eurofonica.
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 Like a stone, and I fell heavy into your arms. These days of darkness, wish we'd known, will blow away with this new sun. But I'll kneel down, wait for now. And I will wait for you. So break my step and relent. Will you forgive? And I won't forget. Know what we've seen and him with less. Now in some way shake the excess. As strong and use my head alongside my heart, so tame my flesh and fix my eyes, a tethered mind freed from the lies.
Detto la settimana scorsa, in questa stagione vogliamo sapere qualcosa di voi, perché abbiamo capito che anche la radio può avere due direzioni: noi vi raccontiamo le cose, voi ci raccontate le vostre, e poi non è che ci interessa tutto di tutti, però noi comunque ascoltiamo. E passiamo quindi a una delle novità di questa stagione, in cui ogni settimana vi chiediamo cosa pensate di un tema. Così
continuiamo a sentire le vostre voci, anche questa volta grazie al Vox Pop di Mauro e Gemma. Quindi cosa ne pensate del Parlamento Europeo?
Eurofonica.
Credo che il Parlamento Europeo sia un organo estremamente importante, perché l'Unione Europea deve essere qualcosa di più che non una somma di governi nazionali che si spartiscono delle risorse. Dovremmo forse eleggere i parlamentari con delle liste sovranazionali e sicuramente dare molta più importanza alle decisioni prese dal Parlamento, nell'ottica di unificare sempre di più le legislazioni degli Stati membri in alcuni settori chiave, come ad esempio il commercio con altri paesi fuori dall'Unione Europea.
Per natura e funzionamento il Parlamento Europeo è l'istituzione che meglio rappresenta il percorso di integrazione dell'Unione Europea. Al tempo stesso però penso che sia proprio volontà degli Stati di non conferirgli troppi poteri, questo per poter decidere sulle questioni più delicate e spinose che riguardano l'Unione Europea con il Consiglio Europeo e con vertici dei singoli capi di Stato e di Governo, quindi penso che ci sia del razionale dietro questa scelta.
Spesso ci si dimentica di come l'Unione Europea sia nata dapprima per motivi economici e poi politici. Malgrado si faccia parte di un'unione, manca questo senso di identità culturale anche. E quindi secondo me il Parlamento Europeo dovrebbe avere più controllo sui paesi e più potere politico.
Il Parlamento Europeo è sicuramente il cuore della democrazia europea, insomma l'istituzione a cui noi cittadini dovremmo essere obiettivamente più legati, e quindi è chiaro che come istituzione rappresentativa di tutti dovrebbe avere sicuramente più poteri, magari per esempio di discussione sulla politica estera, di difesa dell'Unione. Detto ciò, non possiamo ignorare che insomma già in questi anni col Trattato di Lisbona le sue competenze si sono ampliate, quindi insomma forse sta anche un po' ai parlamentari a questo punto approfittarne fino in fondo, e sicuramente ai media, dal mio punto di vista, dare anche un po' più di visibilità al lavoro importante che questa istituzione ha fatto.
Eurofonica.
I'm not
not saying it was your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yes, so how could this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet and pretty face in such an ugly way, something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, or she's still out to get me. And I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, she's still out to get me. I may say it was your fault, because I know you could have done more. You're so naive, yeah, so how could this be done with such a smiling sweet upper? Oh, and your sweet and pretty face is such an ugly way, something so beautiful. But every time I look inside, I know she knows I'm not fond of asking. A true or false it may be, or she's still out to get me. And I know she knows that I'm not fond of asking. A true or false it may be, she's still out to get me.
È giunto quindi il momento delle EU Skills, che tornano da questa puntata solo, attenzione, negli speciali di Strasburgo, perché noi di Eurofonica vogliamo sempre tenervi super aggiornati sulle offerte di studio e tirocini in Unione Europea. E allora, sigla!
EU Skills, la rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, stage e borse di studio nell'Unione Europea.
Partiamo quindi con la prima proposta di questo mese, Faces to Hearts, un'esperienza di blogging a livello mondiale che offre a 4 giovani un viaggio di 5 mesi in 4 regioni del mondo. Come sempre il problema è che vanno selezionati 4 partecipanti e quindi ci saranno ovviamente dei requisiti, non è così Silvia?
Esatto, bisogna avere infatti tra i 21 e i 31 anni, essere esperti utilizzatori multimediali ed essere liberi di viaggiare per la prima metà del 2018 ovviamente. Non dimentichiamoci del passaporto, che è molto importante, e anche dell'inglese. Infatti è necessario avere almeno un livello B2.
E non è previsto un compenso, attenzione, ma si compirà un'esperienza unica con 5 mesi di viaggi pagati e un equipaggiamento audiovisivo, diciamo, veramente molto bello. Ricordatevi la scadenza, Halloween il 31 ottobre.
Se non siete interessati ai viaggi, vi proponiamo un tirocinio, diciamo così, in pianta stabile, presso la Corte dei Conti Europea, che organizza 3 sessioni di tirocini all'anno per la formazione pratica nei settori di sua competenza. L'esperienza può durare 3, 4 o 5 mesi.
E anche qui ci sono logicamente dei requisiti: nazionalità europea, essere in possesso di un diploma universitario e non avere già effettuato un tirocinio all'interno della Corte dei Conti.
E non dimentichiamoci il compenso, che può essere di ben 1.120 euro mensili. Però attenzione, il tirocinio potrebbe anche non essere retribuito a seconda della disponibilità del bilancio.
Se invece i vostri interessi sono altri, potete scegliere di candidarvi per un lavoro all'Ufficio Europeo di Sostegno per l'Asilo a Malta. Per partecipare dovete essere cittadini degli stati membri dell'Unione e avere un'esperienza lavorativa. Qua si parla di tanti soldi, vero?
Esatto, il compenso in questo caso è, tenetevi forte, più di 4.000 euro mensili per una durata di 5 anni. La scadenza è ancora il 31 ottobre.
Esatto, Halloween, grandissima giornata molto molto importante. Allora noi vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati con noi e torniamo la settimana prossima. Siamo arrivati alla fine del programma, grazie a Cristina Degli Agli, Gian Mario Spada, Jürgen e Mattias, che insieme a noi hanno creato questa puntata. Torniamo tutti i mercoledì alle 19 su tutte le radio universitarie. Ciao ciao da Nicola Pifferi e
Silvia Peguzzi.
Ciao, ciao.
Eurofonica. Eurofonica.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.